Fratello Giuseppe, abbiamo ricevuto un messaggio da una sorella nuova che si chiama Anna e ci ha fatto tanto piacere il suo messaggio, anche se è una correzione per noi. Lo leggo?
Sì, cos'è una sgridata?
È una sgridata con dolcezza.
Mi farà fare bella figura o brutta figura?
Vediamo adesso. Ciao fratello Giuseppe, Dio benedica tutti voi. Volevo dirti una cosa, anche se mi dispiace dirlo, lo dico nell'amore del Signore. Vi ascoltiamo da più di 6 anni e l'altro giorno hai detto una cosa non giusta. Cioè, che noi evangelici o protestanti odiamo i cattolici. Questo, caro fratello Giuseppe, non è vero. Essendo evangelici, noi amiamo i cattolici e ci adoperiamo per portarli a Cristo. Vi vogliamo bene, un grande abbraccio a tutti voi, sorella Anna dall'Italia. Cosa pensi, Giuseppe?
Allora, qui bisogna essere diplomatici, perché stiamo parlando con una dolce sorella,
Eh sì che è dolce.
e sai, con le donne bisogna essere, come dire, cavalieri, no? Come,
Ok.
ok, come, che glielo, come, vabbè, vediamo un po', Dio mi aiuti a fare il mio meglio ed essere garbato, educato, gentile, va
Amen.
bene?
Certo.
Allora, innanzitutto io posso chiedere scusa se ho qualcosa che ho espresso male. E a volte mi capita e sono felice di sentire che dalla cara Anna, Dio ti benedica, Anna, sono contenta che voi amate i cattolici e in questo allora siete un buon esempio.
Grazie Gesù. I cristiani veri non sono di una religione o l'altra, i cristiani veri sono cristiani della Bibbia.
Sì, oggi sono divisi in barricate, no? Ortodossi, protestanti, cattolici, testimoni di Geova, mormoni, ci sono un sacco di barricate. E ognuno a cavallo dalla sua dottrina, le sue scritture. Scritture che cavalcano fino al giorno del giudizio. Ho ragione io, dice il protestante. No, dice il cattolico. Testimoni di Geova, avete torto tutte e due. E non è che tu hai ragione perché sei protestante o cattolico, hai ragione se c'è la parola. Va bene, ora quello che io dicevo, cercavo di dire, è che certi evangelici e certi cattolici, come minimo, non si amano troppo. E a volte si disprezzano anche.
Quello è un fatto conosciuto,
Ci
sì.
sono persone come Anna, invece, apparentemente, lei non è così, quindi
Grazie a
tanto
Dio.
di cappello.
Amen.
Però c'è disprezzo tra cattolici e protestanti. E mi ricordo che ero in una chiesa grande una volta, tanti anni fa, e c'era Papa Wojtyla che era cascato, si era fatto male una gamba. E c'era questa predicatrice inglese o americana che era lì. Ho sentito la notizia che il Papa è cascato. Che buona notizia,
Oh
si è
no,
fatto male.
oh
Cioè, mi
no.
si sono rivoltate le budella, no? Cioè, che maniera è di parlare questo? Cioè, se il tuo nemico ha fame, dagli da mangiare. Non gioire quando il tuo nemico si cade. Insomma, questo atteggiamento di certi protestanti che sono rimasti ancora al tempo di Martin Lutero, che lui, poveraccio, ha fatto tante cose belle, ha risvegliato una parte della Chiesa, però anche sotto di lui c'erano guerre contro guerre. Quindi non è che possiamo seguire Martin Lutero a occhi chiusi come i cattolici seguono la Madonna.
E cosa pensi? Da dove viene questo disprezzo che c'è tra di loro?
Dai leader, dai capi.
Ah.
I capi pieni di odio e di disprezzo. E loro non capiscono che disprezzando i cattolici in generale fanno un fascio a tutte le erbe e diventano fascisti religiosi praticamente. C'è di tutto, anche la Chiesa di Sardi, non puoi maledirla al completo, Apocalisse 3.1. Ci sono quelli, dice Gesù, che cammineranno con me vestiti di bianco perché sono degni. Va bene, la Chiesa di Gesù c'era un Giuda, ma non è che possiamo accusare tutti i 12 di essere Giuda. Insomma, dobbiamo vedere, il Signore giudica uno alla volta, no?
E tu dici che questo si applica agli evangelici ma anche ai cattolici.
A tutte e due. Ci sono i sinceri, i figli di Dio, i santi tra tutti e due, e ci sono le capre, i farisei tra tutti e due. Va bene? Se tu vuoi evangelizzare, li trovi uno e l'altro, il pecorello e le capre. Cattolici, protestanti, ma per cortesia, dovete smettere queste cretinate. Ci sono, non era cattolico, non era protestante, non era madonnaro. Chi è mia madre? Chi sono i miei fratelli? Questo Questo durerà fino a quando questi capi religiosi da una parte e dall'altra delle due barricate non decideranno di visitarsi e partecipare alla santa cena uno dall'altro e che la smettano di selezionare i punti negativi uno dall'altro e usarli come armi per combattersi nelle loro prediche, come sappiamo avviene tuttora. Uno mi ha scritto cos'è che mi diceva questo qua? Questo qua difende i cattolici, le statue. Io non ho mai difeso le statue. Che discorso imbecille.
No.
Sì, guarda, ma no, io difendo Gesù, no? Solo che tra i cattolici sono gente molto sincera. Quando lo incontravamo ci ricevevano con tutto il cuore, e anche tanti protestanti. Ma sono i farisei quelli che danno fastidio. Nel popolo di Dio i giudei amavano Gesù, erano i farisei, i figli del diavolo, come dice Gesù, Giovanni 8,44, che lo combattevano, non hanno fatto crocifiggere. Il problema principale non sono le pecorelle di ambo i lati, sedute sulle panche. E purtroppo che sono ignoranti di Bibbia, quindi cascano nella fossa. Ma sono i certi farisei che dalle opposte barricate, cosa fanno? Aizzano le congregazioni, a cosa? All'astio, a denigrare, a guardare di malocchio il cosiddetto eretico protestante o cattolico, mentre loro, i grandi predicatori, sarebbero quasi perfetti e fanno di tutto per sigillare i propri seguaci nel proprio corral, nel recinto. E se scoprono che uno dei loro seguaci va a visitare gli indegni avversari, sono guai grossi.
Abbiamo sentito storie.
E tante prediche.
Sì, è vero. Sì, dei fratelli ci hanno scritto durante gli anni tante situazioni di questo stile.
Sì, lo sai anche tu, no?
Certo.
Noi facciamo di tutto. La nostra chiesa abbiamo di tutto. Abbiamo di tutto. Ogni religione, ogni... Va bene, però sono venuti a Gesù Cristo e la nostra Chiesa, tutti hanno deciso che l'autorità suprema è Cristo, le scritture. Non è un pastore, un predicatore, quello che grida di più. No, 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 no. Quello che ha il diploma più dotto.
Sì.
Guarda, anche Gesù, guarda Matteo 9, guarda, perché Gesù era nei guai anche lui per queste cose. Vai, 10 e 11, per cortesia.
Mentre Gesù era a tavola in casa di Matteo, molti pubblicani e peccatori vennero e si misero a tavola con Gesù e con i suoi discepoli. I farisei, veduto ciò, dicevano ai suoi discepoli: «Perché il vostro maestro mangia con i pubblicani e con i peccatori?» Matteo 9, da 10 a 11.
Caspita, ma Gesù non solo sarebbe andato con i cattolici o con i protestanti, ma anche con i pubblicani. I pubblicani era la gente più odiata. Oggi sarebbero, per esempio, i rappresentanti delle banche mondiali, quelle che vanno in giro a taglieggiare i popoli, no? Cioè, tu dici, Anna, cos'è che dice? C'è un'altra citazione lì?
Essendo evangelici, noi amiamo i cattolici e ci adoperiamo per portarli a Cristo.
Dunque, innanzitutto non puoi andare da un cattolico e dire vengo portati a Cristo, che lì crede che a Cristo c'è già. Quindi devi andare un pochettino più umile, Anna. Va bene, non andate così. Come quello, sai, eravamo visitando quella chiesa in Italia con te e c'era il membro della chiesa che ha sentito le prediche contro i protestanti e loro, siccome noi andavamo, siamo cristiani e basta, dice, automaticamente sono protestanti. Non lo siamo. Siamo cristiani veramente e basta.
Cioè, ha sentito le prediche dei cattolici contro i protestanti?
Sì, i loro insegnanti cattolici predicavano contro i protestanti. Allora, quando siamo arrivati noi, che evangelizzavamo nella zona, noi ci presentavamo come cristiani. E dice, allora questi qui sono protestanti, che non dicono cattolici.
Sì, sì.
E no, perché noi siamo solo cristiani. Cosa vuoi? Gesù non è cattolico, neanche protestante, va bene? E allora mi pare che uno ti ha parlato con te, cosa ti ha detto questo? Era un dolce cattolico, tra l'altro.
E quello che ha detto con tanta compassione, ha detto, ma perché non ti converti al cristianesimo? Come se io non fossi cristiana.
Ma siamo qua evangelizzati tutti i giorni. Non saremo buoni cristiani, dobbiamo migliorare, ma logico.
Amen.
Ma cristiani, per grazie di Dio, ci siamo.
Sì.
E allora, certamente ci sono anche evangelici dolci, amorevoli, come te, e mica tutti mica sono farisei, certo che no.
Come Anna?
Sì. Quindi non è che sono... grazie a Dio che tu sia dolce, amorevole, Anna, però non tutti sono come te. La gente come te però è l'eccezione. Come tu dovresti bene sapere se ascolti le prediche di molti protestanti che ti predicano e che non sanno distinguere i religionisti che cattolici che veramente adorano le statue, i santi e quelli che poveracci semplicemente li tollerano queste statue perché non sanno di meglio e non conoscono la parola. Mm-hmm. Quindi bisogna distinguere, no? C'è il cattolico che le statue le adora sul serio. Mm-hmm. E c'è il cattolico che dice, beh, non so chi è che ha trascinato queste statue, sono lì, a me non mi dà fastidio. Perché Esodo capitolo 20, Dio disse chiaramente com'è che lui la pensa. 1 a 5, Angelina.
Allora Dio pronunziò tutte queste parole.
Io sono il Signore, il tuo Dio.
Io sono il Signore, il tuo Dio, che ti ho fatto uscire dal paese d'Egitto, dalla casa di schiavitù. Non avere altri dei oltre a me. Non farti scultura, né immagine alcuna delle cose che sono lassù nel cielo, o qua giù sulla terra, o nelle acque sotto la terra.
Cioè loro dicono, ma questo cosa c'è di male? È una santa, un santo, è del cielo. Dio non li vuole idolatrare i santi del cielo. Sono un Dio geloso, dice. Avanti.
Non ti prostrare davanti a loro e non li servire, perché io, il Signore, il tuo Dio, sono un Dio geloso.
Geloso.
Punisco l'iniquità dei padri sui figli fino alla terza e alla quarta generazione di quelli che mi odiano. Esodo 20, da 1 a 5.
Allora, Dio lo chiama odio. Quando uno tollera una statua, una scultura, lo chiama odio. Oh. Perché? Chiedi a lui.
Come se odiano Dio?
Ma, sì, perché lui è geloso. Uh-huh. Capito? Come tu sei una moglie, va bene, e in camera da letto attacchi la foto nuda di un uomo tutto muscoloso. Il marito dice, che cos'è questo qua? Il marito che attacca la foto di una donna nuda di Hollywood. E la moglie dice, ma scusa... ma no, ma io mica l'adoro.
Oh.
No. Come quello che mi ha scritto e ha detto, guarda, io quando faccio sesso con mia moglie penso sempre alla pornografia. È sbagliato, no? Fai certo. Uno sforzo.
Certo.
Occhi su Gesù e poi, poi la moglie.
Amen.
Così è lo stesso. Cosa portate tutte queste statue in chiesa? No, non servono. Ma quella è una santa. Non fare immagini, non fare sculture di cose che sono lassù, sopra, nel cielo. Ma quella è la madre di Dio. Dio non ha madre, né zia, né cugino. È tutta cosa religiosame. Religiosame che vendono al mercato della verdura insieme ai broccoli. Guarda, un comandamento, andiamo a Apocalisse 22. Questo comandamento qui, di non fare sculture, di non fare immagine... I farisei, i capi farisei cattolici lo hanno persino tolto dai 10 comandamenti. Questo che hai letto, Esodo 20, 1 a 5, di non fare sculture, lo hanno tolto dai 10 comandamenti. Leggi, andiamo lì a Apocalisse 22. Non so se mi sono spiegato.
Sì.
I fratelli che mi seguono hanno capito cosa
dicendo. Nella Bibbia cattolica non esiste
quel comandamento. La Bibbia cattolica c'è.
Allora?
E vedi come sono ipocriti questi
allora,
capi.
Come?
Ma nei 10 comandamenti lo hanno tolto.
Ah, quando loro insegnano i 10 comandamenti, quello lo escludono?
Sì, sono diventati 9. Controlla se non mi credi.
Però nella loro Bibbia c'è.
Sì, c'è nella Bibbia.
Che strano.
Ma piuttosto che abbandonare le statue dei Pachamama, hanno abbandonato la Bibbia.
Ai, ai, ai.
Cioè, mica loro si fanno scoraggiare dal fatto che la Bibbia contraddice le loro false dottrine. Ma ci mancherebbe altro. Spostiamo la Bibbia. Spostiamo Dio. Ipocriti del diavolo, avete tolto il primo comandamento dalle vostre pecore che non sono vostre, sono di Dio. Calmati, fratello Giuseppe, devi essere amorevole. Allora, ce l'hai Apocalisse 22, 18 e 19.
Io lo dichiaro a chiunque ode le parole della profezia di questo libro. Se qualcuno vi aggiunge qualcosa, Dio aggiungerà ai suoi mali i flagelli descritti in questo libro. Se qualcuno toglie qualcosa dalle parole del libro di questa profezia, Dio gli toglierà la sua parte dell'albero della vita e della santa città che sono descritti in questo libro. Apocalisse 22, 18 e 19.
Va bene, cioè ovviamente sta parlando del libro dell'Apocalisse, ma perché i Vangeli valgono di meno?
No.
I 10 comandamenti valgono di meno, li possiamo togliere?
No.
Voi andate davanti al Signore, Regno di Cieli, andate davanti al suo giudizio, il giudizio finale con queste dottrine false che togliete i comandamenti. Branco di imbroglioni! Sto parlando dei capi, non dico le pecorelle sedute lì a scaldare panche. Loro sono colpevoli per essere ignoranti, per non studiare la Bibbia, ma i capi sono colpevoli di guidarli all'inferno, di guidarli perlomeno all'idolatria. A me, io quando vado in chiesa cattolica, l'estate non mi fanno né caldo né freddo, non mi interessa. Cioè, a volte c'erano anche tombe, anche cadaveri, cioè, non mi interessa. Però ci sono pecorelle che le venerano queste cose, baciano i piedi del santo. Se non toccano la santa, e allora loro, è come quello che dice: se un gatto nero attraversa la strada, avrà un giorno maledetto. Se io non vado tutte le mattine a toccare i piedi del santo, e così imbrogliano le congregazioni. Dimmi.
È proprio a causa di queste abitudini e tradizioni che Anna dice dobbiamo portarle a Cristo, no?
Certo.
Perché ha detto non approcciare i cattolici con l'atteggiamento devo portarli a Cristo, perché loro si credono già in Cristo.
I cattolici?
Sì.
Sì, però non è che tutti lo sono. È così anche come protestanti, mica sono tutti in Cristo. Mm-hmm. Alcuni sono nella religione cristiana, ma non è Cristo. Mm-hmm. Infatti tu vedi Matteo 7, 21 e 23, dice Signore, Signore, noi abbiamo fatto questo, fatto quell'altro, guarda come siamo in gamba, abbiamo cacciato demoni. E Gesù dice, sì, sì, nel tuo nome, ma io non vi conosco, andate via, via, toglietevi di mezzo, non vi conosco, ma come abbiamo fatto miracoli, non vi conosco. Insomma, per la verità, tra gli evangelici vi sono tanta gente che come te, i cattolici li amano, certo.
Come Anna.
Come Anna. Cioè, ma Anna non è la classica evangelica, perché i classici evangelici non è che amano i cattolici.
Okay.
No, cara Anna, no, scusa, non sono tutti come te.
Okay.
Va bene, però certi grandi capi, va bene, non è che si stanno sforzando molto ad andare dai cattolici a amarli.
Ah no!
Cioè, tra gli evangelici c'è gente che i cattolici li amano, ma i capi no, i capi sono lì a raccogliere le loro bustarelle, che li chiamano il Vangelo di prosperità, un'altra forma mafiosa spirituale per ripulire le tasche, l'hanno scoperta da poco. Se questi predicatori veramente volessero essere una buona testimonianza per i cattolici, sarà bene che non vadano da loro con un atteggiamento di superbia, vengo per portarti a Cristo, ma così non si può evangelizzare.
Mm-hmm.
E vai da un cattolico e dice ti porto a Cristo, quello dice esci di qua protestante.
È quello che quel cattolico ha detto a me, devi convertirti al cristianesimo, e io ridevo perché già conoscevo la salvezza di Cristo.
È vero, quindi cioè non puoi andare da un cattolico o da un protestante dove ti pare, non
sì.
Puoi mai andare, sono venuto qui per salvarti, chi
sì,
sei
sì.
Tu? Ti voglio portare a Cristo, no, io sto bene così, grazie, togliti di piedi. Cioè, se quelli che sono fuori binario, devi andare con amore, con umiltà.
Mm-hmm.
E dico portarli a Cristo, non al protestantesimo, al cattolicesimo. Comunque il protestantesimo, anche quello lì, si è molto allontanato dai suoi inizi. È inutile puntare il dito ai cattolici. Puntatene anche uno contro di voi, contro di noi. Ciascuno di noi esce dal binario a bisogno di Cristo. Va bene? Cioè, gli inizi del protestantesimo, cioè, seguivano la scrittura. Va bene, però diciamo adesso seguono solamente i loro grandi capi al posto delle scritture. Le scritture le hanno, le conoscono, ma sono state abbindolate dai loro capi. Va bene, e nella loro perfezione evangelichese i cattolici li offendono. Insomma, vanno dai cattolici, ma anche i cattolici dai protestanti. Adesso sto parlando dei evangelici. I evangelici vanno spesso dai cattolici quando ci vanno, che di solito non ci vanno. e vanno in modo altezzoso. Vengo qua a salvarti, darti la salvezza, tu che adori le statue. Beh, non è quello il modo di approcciarle, ti assicuro. Isaia 65, c'è una bella scrittura, andiamo lì?
Sì.
5 e 6, appunto, parla di questo. Non andate dagli altri religiosi con uno spirito di farisei. Com'è che dice lì?
Che dice, fatti in là, non ti avvicinare perché io sono più santo di te. Cose simili sono per me come un fumo nel naso, un fuoco che arde da mattina a sera. Ecco, tutto ciò sta scritto davanti a me. Io non tacerò, anzi, vi darò la retribuzione. Sì, vi verserò in grembo la retribuzione. Isaia 65, versi 5 e 6.
Gloria a Dio. Cioè, questi religiosissimi evangelici non capiscono che un vero cattolico sincero non è necessariamente come il Pachamama argentino.
Mm-hmm.
Va bene? Non si sente affatto senza Cristo. Ci sono cattolici sincerissimi, perché ci sono cattolici che hanno queste statue che i farisei gli hanno imposto, ok? Gli hanno imposto queste statue, queste preghiere alla Madonna, eccetera, mm-hmm. che non sono nella Bibbia. Però nel suo cuore adora veramente Cristo, e molti di loro sinceramente. Però hanno il cervello lavato, cosa vuoi fare? Cioè vai a dire a un pentecostale col cervello lavato alla pentecostalese e dire devi diventare calvinista, o viceversa. Si metteranno a ridere, no, io sono calvinista, mica mi abbasso a livello di pentecostale. Quindi è un problema qui di lavaggio del cervello, perché tutti i bambini che crescono islamici, di solito sono islamici, quelli che crescono cattolici praticanti, di solito sono cattolici o protestanti. È un problema di lavaggio del cervello, però quando uno cresce e comincia a imparare a camminare, a leggere e scrivere, dovrebbe guardare la scrittura cosa dicono. Però sono lazzaroni, e non lo fanno, e allora questi farisei leader li guidano come gli pare. Allora, se un protestante vuole andare a evangelizzare un cattolico in modo che possa adorare solo Cristo crocifisso e risorto, non è di andare da loro con freddezza, disdegno, ma con amore, trattarli come amici. Capito, Anna? Quindi dovete andare così se volete vincerli. Io lo faccio sempre, quando evangelizzo contro i cattolici in continuazione, siamo amici, ridiamo, scherziamo, e senza, piano piano li porto a Cristo. Ma non è che gli vado a dire, buongiorno, sei cattolico? Ah sì, bene, adesso io vengo a portarti a Cristo. Non si evangelizza così.
Mm-hmm.
Questa è una evangelizzazione religiosa.
E soprattutto neanche menzionare la Chiesa protestante, perché nessun cattolico si sogna di diventare evangelico,
ma meno male.
E noi abbiamo tanti fratelli meravigliosi che sono cattolici, ma sono cattolici che memorizzano, che evangelizzano, che hanno ricevuto lo Spirito Santo, la salvezza, che sono super attivi per Gesù, e nemmeno menzionano la religione che sono cattolici, ma non gli interessa queste cose, non hanno mai cambiato religione, non sono diventati di altro, non lo so, altro battesimo, no? Però parlano sempre di Cristo, e il modo di evangelizzare un cattolico è quello, parlare di Cristo, delle scritture, della bellezza di Dio, neanche menzionare religioni, chiese, niente.
Gloria a Dio. Amen, amen. Quindi andate in umiltà da questi protestanti e protestanti da questi cattolici, e poi sarà da vedere chi nel mezzo del, per esempio, statue dei santi cattolici, chi veramente chi mette Gesù al primo posto. E sono d'accordo, questo non è sempre il caso. Molti cattolici preferiranno le statue.
Purtroppo.
Preferiscono la statua di Gesù e non il Gesù della statua. Mm-hmm. Capito? Ma anche i protestanti, in un modo diverso, non è che sono molto migliori. Adesso vedremo. Ma dello stesso si può dire della maggioranza degli evangelici, che adorano il Signore. Però adorano il Signore a condizione, mica senza condizioni, Protestanti hanno condizione, deve essere un Gesù pentecostale o battista o calvinista, insomma settario, invece di adorare solamente il Signore delle scritture e solamente nel nome di Gesù.
Amen.
Certo che la gerarchia cattolica dei Pachamama e di altri hanno rimpinzato i nostri amati fratelli cattolici di dottrine che almeno per il 75%, e dico minimo, non hanno niente a che fare con la Bibbia, niente a che fare con le scritture, non sono bibliche, ma che sono non solo, ma addirittura contrarie alle scritture. Cioè potrei fare una lunga lista, a cominciare dalla loro beneamata, idolatrata dottrina dei preti costretti al celibato, che il celibe, un grande celibe, Apostolo Paolo, ha bollato, vai a 1 Timoteo 4,
okay.
Come bollato come dottrina di demoni, guarda, 1 Timoteo 4, 1 sì. a 3.
Ma lo Spirito dice esplicitamente che nei tempi futuri alcuni apostateranno dalla fede, dando retta a spiriti seduttori e a dottrine di demoni, sfiati dall'ipocrisia di uomini bugiardi, segnati da un marchio nella propria coscienza. Essi vieteranno il matrimonio e ordineranno di astenersi da cibi che Dio ha creati, perché quelli che credono e hanno ben conosciuto la verità ne usino con rendimento di grazie. Vado avanti.
Primo Timoteo 1 a 3.
Primo Timoteo 4, da 1 a 3.
Ecco. Cioè, perché è una dottrina satanica questa qua? Il celibato. Celibato l'ha inventato Satana in persona. Perché vuol dire pedofili bisogna perdonarli, eccetera. Così dice Pacciamama, Dio ama tutti. Cioè, quindi, tollerare i pedofili, ma non gli sposati. E c'è un comandamento di sposarti. E poi legge Romani 1, cosa fa quei pedofili? Lì condanna l'inferno. E ci sono dei diavoli, dei satanici, travestiti da preti che vanno in giro a molestare i bambini. Capito? Quindi una delle dottrine più diaboliche che esistono e che sta distruggendo il poco di buono che rimaneva di questa povera chiesa, se chiesa si può ancora chiamare. Sì, beh, chiesa nel senso che ci sono ancora quelli sinceri, ma sono lì seduti a scaldare panca, non ho paura a parlare. Imbavagliati, se no vanno all'inferno. Non andate all'inferno, seguite Gesù. Però anche gli amati fratelli evangelici hanno la loro abbondanza di false dottrine. Per esempio, quella del rapimento prima della tribolazione, quella della cosiddetta supergrazia, e poi c'hanno la dottrina della dispensazione di Nelson Darby, di Scottfield, che risale al 1830. E come sappiamo che sono false? Ma tanto per cominciare, dal fatto che se chiedi a qualsiasi leader protestante che a questa sciocchezza ci crede e persino le predica, chiedi che ti diano una scrittura, di fondamento, e li vedete sperduti e perduti, si arrampicano sugli specchi e ti danno scritture che necessitano di tante reinterpretazioni. Perché? Perché non parlano assolutamente di quello che stanno cercando di provare. Sacco di giri di parole scritturali, non dicono niente perché sono false queste dottrine. Persino solo io, sono decine di anni che li prego garbatamente, senza gridare, di darmi una scrittura a riguardo, ma è come parlare ai sordi. E continuano a guidare alla fossa dottrinale le povere pecorelle ignoranti di Bibbia. Come testimone di Geova, vanno a parlare con uno che la Bibbia la ignora e lo infagottano come gli pare. È scritto qui, è scritto là, patapum, patapam. Capito? Gli imbroglioni. E poi invece di Gesù predicano a Geova. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me, amici e testimoni di Geova. Volete svegliarvi? Non puoi arrivare da Geova. Ci vuole Gesù Cristo, il suo sangue, la sua croce, morte, resurrezione. E voi da Dio così non ci andate neanche col monopattino. Allora, dolce Anna, vedi tu se puoi convincere qualche pastore o qualche predicatore di questi qua. Per esempio, così dicevo, possiamo invitarla alla radio, Angelina?
Il pastore?
Sì.
Ma certo, se sarebbe così.
Venite alla radio, saremo molto affabili, saremo molto gentili, saremo molto rispettosi, vi permetteremo di parlare senza interruzioni e fate un po' propaganda alla vostra religione, tutto bene. E poi, con questo permesso, io vorrò citare qualche scrittura, nient'altro, tutto lì, è troppo da chiedere. E quindi presentare, che possano presentare almeno una scrittura, ma dico una, per sostenere queste che secondo me va bene, e sono false, però potete dimostrarmi che mi sbaglio. Lasciate pure le pecore che giudicano, insomma, perché queste scritture stanno guidando queste chiese diritto alla era della tribolazione dell'anticristo, impreparati. Capisci di cosa parlo? Della falsa dottrina del rapimento prima della tribolazione. Dico, tranquilli, è solo fratello Giuseppe che non capisce niente. Vediamo se anche Gesù non capisce niente. Vediamo se anche le scritture sono così. Se non vi preparate, andate diritto nella bocca della tribolazione. E questi imbroglioni davanti a voi, magari saranno i primi loro, tra di loro ci saranno tra i primi che riceveranno il marchio della bestia. Ma Matteo 24, no? Perché dice che se non ti prepari a quello che viene, così dice il Signore. Versetti 15 a 21, veloce.
Quando dunque vedrete l'abominazione della desolazione, della quale ha parlato il profeta Daniele, posta in luogo santo, chi legge faccia attenzione.
Allora quelli che saranno in Giudea fuggono ai monti, chi sarà sulla terrazza non scenda a prendere quello che è in casa sua, 18.
E chi sarà nel campo non torni indietro a prendere la sua veste. Guai alle donne che saranno incinte e a quelle che allatteranno in quei giorni. Pregate che la vostra fuga non avvenga d'inverno né di sabato, perché allora vi sarà una grande tribolazione, quale non v'è stata dal principio del mondo fino ad ora, né mai più vi sarà. Matteo 24, da 15 a 21.
E Proverbi 22, 3, se non mi sbaglio, dice: il saggio vede venire il male e si nasconde, lo stolto invece tira diritto e ne porta la pena, la punizione. Signore, non ci proteggerà la tribolazione mandando angeli con le spade, raggi laser a uccidere anticristi? No, ci proteggerà, come ha protetto Giuseppe e Maria, dicendo: scappate. Io non scappo, dicono i religiosi. Io ho coraggio, io sono pronto a morire. No, tu sei pronto a morire per il tuo edificio, per i tuoi soldi, non per Gesù. Perché Gesù dice di spostarti, andare in un rifugio, Apocalisse 12:14, per 3 anni e mezzo nel deserto, dice. E allora, comunque, sai, tu puoi invitare questi qui alla radio, ma difficilmente troverai anche solo un solo insegnante di queste false dottrine, come io non ne ho trovato in questi molti anni. Non, chiacchierano, ma non hanno fondamento. Come i testimoni di Geova, bussano alla porta, vengono lì e infagottano, imbrogliano i poveracci che la Bibbia non la conoscono. Ma quando trovi qualcuno che ha qualche scrittura la conosce, non dico che ne conosco tante io, ma qualcuna sì, e allora i testimoni di Geova scappano. E le abbiamo viste scappare letteralmente, vero Angela?
Sì, veramente. Diverse volte, sì.
Veramente, sì. E anche questi evangelici praticamente sono più o meno uguali. Non vengono portati nella scrittura, perché non ne hanno. C'hanno solo un microfono e gente seduta che dice sempre di sì e batte le mani. Potrei continuare, comunque. È inutile andare da certi pastori che difendono queste false dottrine senza fondamento, li troverai tutti offesi contro di me e contro chiunque osi non prenderli come grandi insegnanti o profeti. Offesi, però, saranno offesi, ma però rimangono insegnanti offesi, ma senza scritture, tranne che per le loro chilometriche spiegazioni, che io credo che neanche loro le capiscano queste spiegazioni. Semplicemente le hanno letto su qualche libro americano e cercano di ripeterle. Ma non vedete che sono bugie? Lasciate che gli americani vadano in America. Comunque, detto questo, il Signore li ama. Li ama lo stesso questi evangelici, come anche i cattolici. E li aspetta che tornano all'ovile. Quale ovile? L'ovile della parola, la parola di Cristo e non le loro interpretazioni. Cioè, come è scritto secondo Corinzi 3:13, dice di non fare come Mosè, che aveva un velo sugli occhi, che i figli di Israele non fissassero lo sguardo sulla fine di ciò che era transitorio. Le loro menti furono rese ottuse. Infatti, sino al giorno di oggi, quando leggiamo l'Antico Patto, il velo rimane, non è rimosso, perché è in Cristo che viene abolito. È inutile cercare scritture qua e là. Cristo, alle scritture di Cristo. È inutile cercare scritture che non dicono niente, mal interpretate. Come fa la testimonianza, diceva. Ma fino ad oggi, quando si legge Mosè, dice questa scrittura, un velo rimane nel cuore, ma quando si sono convertiti al Signore, il velo viene rimosso. Questo velo che tuttora per i giudei sembra che il diavolo lo usi ancora per certi insegnanti che predicano senza fondamento, vero fondamento, evidente nella parola, invece troppi giri scritturali, scritture stortate. Una scrittura che deve essere spiegata, spesso volentieri, non è giusta. Ma scusa, mi vuoi dire che Dio non sa spiegarsi? Dicono il rapimento è prima la tribolazione. Matteo 24, 21 dice ci sarà tribolazione. Al 29, più avanti, dice dopo la tribolazione viene Gesù. E dicono sì, c'è scritto dopo, ma vuole dire prima. Dice prima. Ma scusa, si dice dopo. Ah sì, e allora ce ne sono due. Una dopo e una prima. E dove sono le scritture dove dice prima? Non c'è, è segreta. È così segreta che non lo sa neanche Dio, neanche la Bibbia. Imbroglioni con la I maiuscola. Comunque, amati predicatori protestanti, Gesù vi ama. Ma dovete venire all'ovile della parola, quella vera, pura, infallibile. Gloria a Dio.
Quindi questo per dire che anche gli evangelici hanno i loro idoli. Cioè non
sì, non hanno le statue dei cattolici, ma hanno le statue viventi di questi predicatori imbroglioni.
Per esempio questa dottrina del rapimento prima della tribolazione è come un idolo che veramente amano tanto e non vogliono cambiare neanche se dai 1000 scritture. È un idolo. E sono anche altre cose. Ci sono chiese che adorano la prosperità, la supergrazia. Come hai detto tu, ci sono tanti idoli, non solo nella Chiesa cattolica, quindi non dobbiamo mai guardare ai cattolici come se fossero inferiori, perché noi conosciamo meglio le scritture. Anzi, se diamo le scritture a questi dolci cattolici, molti di loro le ricevono con tanto amore e crescono, e noi possiamo imparare dai cattolici cose che loro sono superiori, per esempio l'amore che ho trovato in alcuni conventi mi ha veramente impacted my life.
Ha colpito la tua vita?
Sì. Ho visto tanto amore nei conventi. Un esempio incredibile di dedizione, di abbandonare tutto il mondo, anche se nel modo sbagliato, dentro una...
Sì, solamente che loro lo danno alla Madonna invece che a Gesù, e qui sbagliano.
Alcuni lo fanno per la Madonna, altri per Gesù, dipende.
Sì, alcuni lo fanno per tutte e due. Sì. E poi ci sono quelli che, sì, la Madonna gliela ha inculcata, ma per loro Gesù è Gesù.
Sì, però ti insegnano cose che magari noi non conosciamo. Quindi possiamo imparare dagli evangelici, dai cattolici, dobbiamo sempre rimanere con il cuore aperto.
Sì, cioè certi farisei dicono, non mi togliere la madre. E chi te la toglie la madre? Ma neanche ti tolgo né la madre di Gesù, no. Né la cugina, né la zia, né la vicina di casa, non ti tolgo niente, rimane la tua religione. Però Gesù dice, Luca 14,33, chi non abbandona ogni cosa che ha non può essere mio discepolo. Virgola. Chi è mia madre, i miei fratelli, questi qua seduti per terra ad ascoltarmi. Ma questo nella zucca non ci vuole entrare. E la Madonna rimane una grandissima figlia di Dio, benedetta tra le donne, però lei stessa ha detto, l'anima mia anela, eccetera, in Dio mio salvatore. Quindi non è... Madonna non è che non ha bisogno di un salvatore, ha bisogno, se no non sarebbe in cielo la Madonna se Gesù non l'avesse salvata.
Guarda, voglio leggerti un commento da parte di Elisea, che credo è la direzione che noi come Chiesa dobbiamo andare, già da anni che stiamo andando, però dobbiamo continuare così. Dice Elisea, vi stimo tantissimo per la dedizione attraverso la quale vi prendete cura delle anime, al di là della denominazione religiosa di appartenenza. È una caratteristica che non ho mai riscontrato in nessuno, poiché ormai ogni chiesa tira per sé, come se si trattasse di partiti politici. Vi voglio bene, vi abbraccio di cuore, Elisea.
Gloria, grazie sorellina.
Preghiamo per questo.
Ti benedico, ma guarda, per dare la verità costa un prezzo. Perché io non potrò mai andare in queste chiese di questi predicatori falsi a predicare e guadagnarmi la vita raccogliendo offerte. Non te lo puoi dimenticare. Non mi ricevo neanche morto, forse morto. Capito? Sono qui a predicare da una caverna, diciamo così, e non è che posso andare in giro a girarmi le chiese evangeliche, ma forse neanche quelle cattoliche. Perché per dare la verità, Gesù non poteva girarsela a predicare nelle sinagoghe, neanche Paolo. La verità costa, capito? Per andare in giro di chiesa in chiesa, essere accettato, devi andare con un diploma, devi andare a ruffianarti di qui e di là e poi passare il piattino con le offerte. Io non potrei farlo. Quindi mi costa, però sono contento di pagare questo prezzo, perché il mio Dio provvederà a ogni mio bisogno, ogni nostro bisogno in Cristo Gesù. Sono più di 50 anni che lo fa e vado avanti. Io per predicare così ho bisogno di vivere in una caverna, su una collina, vicino a un lago, su una montagna, spiritualmente siamo lì. In una catacomba, spiritualmente siamo lì. Per questo che non siamo lì a pubblicizzare foto contro foto, tranne i fratelli che vengono qui. Costa, costa dare la verità. Tempo fa ho letto Giovanni, cos'era, Gesù in Giovanni capitolo 8, che volevano uccidere, lui si è nascosto e è scappato. I farisei di oggi direbbero, vigliacco, codardo, ma l'hanno detto a me, perché tu non rimani qua in Italia a combattere con noi, sì, e cosa fate seduti a crescere funghi? Cosa state lì? I funghi compri al supermercato. Se non fossi venuto qui, io non potrei fare quello che faccio, perché la pressione del diavolo è talmente forte in Europa adesso. Vabbè, ci sono grandi cristiani che hanno dovuto smettere di predicare, c'è una pressione satanica. Un ingrediente di questa pressione sono certe chiese, certi predicatori. E allora, fratelli predicatori protestanti e cattolici, andate uno dall'altro, prendete la comunione uno dall'altro, dopo tutto, uno ce l'ha sotto forma di ostia, quell'altro ce l'ha sotto forma di pane, insomma, tolleratevi un pochino, va bene? E dopo tutto, nel nome del Padre, Figlio e dello Spirito Santo, quindi non siate troppo farisei, incontratevi, stringetevi la mano, e poi le false dottrine, che sono tutte cretinate, si risolveranno da sole, piano piano, crescendo nella parola, e dico la parola di Dio, piano piano, e dice, ma qui non c'è scritto che devo adorare la Madonna, no, non c'è scritto. E allora va bene, Dio benedica la Madonna, però io adoro Gesù. Non c'è scritto che qui Gesù ha bisogno di un mediatore, no. Primo Timoteo 2,5 dice c'è solo un mediatore, si chiama Gesù, e dice solo uno. Okay. In greco la parola solo si dice solo, capite? Un mediatore. E allora perché? Allora non serve la mamma, la zia, la cugina, non serve. E chi l'ha inventato? I falsi predicatori. Perché? Per distogliere, sviare la gloria, l'adorazione di Dio e danno un pochettino alla Madonna, un po' a San Giuseppe, un po' a Padre Pio e così via. E chi manca più alla lista? Niente di male. Padre Pio credeva in Gesù, Dio lo benedica, la Madonna anche. Però non andiamo mica lì a venerarli, a prendere l'aereo per andare a Međugorje per una benedizione. Ma siamo impazziti o rincretiniti? Devo solo chiudere gli occhi e Gesù è lì nel mio cuore. Dove è scritto? Galati 4,6. Cosa c'è scritto? Che Gesù ha messo il suo Spirito Santo nei nostri cuori. Va bene? E Giovanni 1,12 dice a tutti quelli che l'hanno ricevuto, ha dato il diritto di diventare figli di Dio. Quando credi in Gesù o ricevi Gesù, che è lo stesso, va bene, diventi figlio di Dio. Ma io se non prendo l'ostia ogni settimana io vado all'inferno, dove è scritto? Certo che devi prendere l'ostia che è cattolica o il pane protestante, certo, ma non perché Gesù entra ed esce ogni settimana, ma vogliamo svegliarci, per cortesia. Angelina, posso chiudere qui?
Sì.
Tanto amore. Primo Tessalonicesi 5, 23 a 28. Vada, leggiamo questi qua, così che voglio benedire Anna, la sua famiglia e anche la sua chiesa evangelica, e forse anche cattolica lo stesso, cerchiamo di svegliarci. Cosa dice Angelina?
Or il Dio della pace vi santifichi egli stesso completamente e l'intero essere vostro,
lo spirito,
l'anima e il corpo, sia conservato irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo.
Fedele è colui che vi chiama
ed egli farà anche questo.
Fratelli,
pregate per noi. Salutate tutti i fratelli con un santo bacio.
La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con voi. Alleluia, amen.
Primo Tessalonicesi 5, da 23 a 28.
Ma insomma, c'era una volta che uno che leggeva la Bibbia, e i cattolici mettevano sui roghi, e i protestanti cosa combinavano? Beh, ultimamente erano tutti occupati a sostenere Hitler in Germania, quindi anche loro non è che sia una religione chissà cosa. E adesso mi criticano perché io voglio solo Gesù. E per quale motivo? Per quale motivo mi dovete criticare che io voglio solo Gesù, voglio essere solo cristiano? Primo Corinzi 2:2, cosa dice Angelina?
Vado a vedere.
Vai a vedere.
Primo perché? Corinzi?
Sì, Primo Corinzi 2:2. Perché mi dovete criticare che voglio solo Gesù? Ma siamo tornati al punto che quando mettevate sul rogo la gente che leggeva la Bibbia, cosa dice?
Poiché mi proposi di non sapere altro fra voi fuorché Gesù Cristo e lui crocifisso. Primo Corinzi 2:2.
Ma questo è un eretico.
No, questo è Paolo.
E come solo Cristo? E la Chiesa Cattolica, la Santa Madre Santissima, la Santa Madre Chiesa, la Chiesa bla bla di qua e di là. Ma quale santa? Non ci sono sante chiese, ci sono cristiani che sono peccatori, che si meritano l'inferno, però avendo ricevuto Gesù, per il rotto della cuffia, scuffiati, vanno in cielo. Ma non perché sono la Chiesa Santissima, non ce ne sono. C'è solo un branco di disgraziati che il Signore ha detto, ok, se ti penti. Adesso sono diventati la Santa Madre Chiesa Cattolica, il santuario protestante. Sai come le chiamano le chiese protestanti? I santuari. Non ce ne sono di santuari. Dove dice? Atti 7:48, Dio non abita lì. Atti 7:48. Giovanni 4, dal 20 al 24, cosa dice? Che bisogna adorare Dio non al Vaticano, non nelle chiese evangeliche, ma ovunque, dove vuoi. Cosa dice Giovanni 4:20? Non in Samaria, non in Gerusalemme, non alla Chiesa Santissima Protestante Cattolica o il regno, la sala del regno dei Testimoni di Geova, ma in spirito e verità. E poi cosa dice? Perché questi sono gli adoratori che il Padre cerca. Capito? Non cerca che vanno agli edifici che ti crollano in testa prima o poi, o che diventeranno musei per la gioia dei governi anticristo che prendono queste chiese, ci mettono il governo anticristo dentro. Vanno a votare a favore dell'aborto in questi edifici che erano chiese, però siccome tutti sono morti, sono al cimitero perché non evangelizzavano e sono morti. E allora adesso il diavolo fa diventare sede del governo, dei governi, per votare a favore dell'aborto, a favore delle perversioni sessuali. Fratelli, ma buttate queste religioni dove si meritano.
Amen.
Va bene, e non va bene. Non dico nel cesso, perché Angela dopo poi mi corregge.
Sì.
E quindi non lo dico, Angela.
Nel cesso
non
no.
Lo dico, no, tranquilla. Ho quasi imparato. Va bene, e seguiamo Gesù.
Però la verità è che sono dottrine pericolose.
Quindi
sia che siamo cattolici o evangelici, abbiamo letto la scrittura di Timoteo, dove Paolo dice sono dottrine di demoni. Cioè, se noi ci lasciamo ingannare da queste cose, ci portano al diavolo. Sono,
esatto,
pericolose.
Ma e al diavolo si chiese sono andate, ma in gran parte. Come si fa a leggere un pacciamamo? Ma siete ciechi? Ma non lo vedete che è un massone? Adesso si è tolto una delle sue tante maschere e pochi giorni fa c'è stata una riunione dei i capi cattolici con i capi massonici. Ma meglio che sto zitto, guarda. È meglio che sto zitto. Prima erano mezzi morti, adesso sono mezzi seppelliti con l'alluce del piede che spunta dalla tomba. Senti, mi fermo?
Sì, va bene, sì.
Okay. Guarda, io vorrei ringraziare Anna che ha scritto, non vorrei che lei ne avesse male, non averne male, dolce sorellina, so che il tuo cuore è buono. Non ce l'ho con te, però questa dottrina sta mandando gente all'inferno. Questa dottrina che vive protestante, vive cattolici, manda gente all'inferno. Perché? Perché se i protestanti smettessero, e i cattolici anche, di disprezzarsi gli uni gli altri, potrebbero aiutarsi in amicizia, non andare a dire perché non sei cristiano, no, dire ah, sei cattolico, protestante, ah, Dio ti benedica. Che bello incontrare persone che credono in Gesù. E tu cosa sei? Beh, io sono protestante, io sono cattolico, però io credo che il Signore ama tutti i religiosi, non le religioni, ma i religiosi sì, e credo che in cielo non ci saranno più la setta A, la setta B e la setta C. Va bene. E allora fare amicizia, attaccare bottone. Andare in strada, ragazzi, con ago, filo e attaccate bottoni. Cioè in amicizia, dolcezza, capito? Non andate lì a alzare la chiesa baldracca, protestante o cattolica. Andate lì ad innalzare Gesù. Oh, alleluia. Allora Anna, Dio ti benedica di nuovo nel nome di Gesù Cristo. Grazie, però lo so che sono esploso un pochino, ma non con te, che se dottrine, ripeto, mandano gente all'inferno. Gloria a Dio. Angelina, c'hai un canto su una vera chiesa?
Sì, mettiamo un canto che lo dedichiamo ad entrambi, cattolici, evangelici e tutte le altre denominazioni.
Tutte le altre sette.
È un canto che noi lo intitoliamo Popolo mio, ritorna a me.
Se in questo momento ti interrompo, 2000 anni fa io fui crocifisso, mio corpo fu coperto del tuo peccato, mi presi le tue colpe sopra il mio costato, per darti la vita eterna come un regalo, e sorgo domande, perché non mi ascolti, perché non mi guardi, perché non mi parli, l'ipocrisia ha ceccato la tua mente, e dici che mi ami, e ti senti giusto nel tuo ragionare, hai scambiato la mia gloria per i tuoi sentimenti, a volte delle notti vengo e ti sveglio, ma non ti importa ormai parlarmi un momento, e passa tutto il tempo per le cose vane, alla televisione, la moda e alla fama, hai perso la santità che in te brillava, sai più del mondo che della mia parola, il mio anelite osarti per mostrare la mia gloria, riempirti di unzione, far traboccare la tua coppa, che il mondo potesse ascoltare quando parlo, perché il tempo svanisce, si svanisce. Ricordi quando non stavi più tra le mie braccia, piangevi come un bimbo affamato e scalzo, in una camera vuota io e te contavamo, le lacrime che cadevano dal nostro viso, ti diedi una nuova vita e aprì una nuova porta, e venni nel tuo cuore togliendo la tristezza, oggi dici che di me non hai bisogno, nonostante senti un grande vuoto dentro. Non puoi negarlo, stetti sempre con te. Pensa bene a quel che oggi io ti dico, perché non saprai quando sarà troppo tardi, non potrai più incontrarmi. Quando non smetterai di piangere per me, quando ricorderai i momenti accanto a me. dito.